ucciso le quando la figlia l'hanno indirettamente. Alcuni elementi di visione che opera su Rosenzweig alla presentazione di alcune circostanze delle diverse tradizioni culturali e delle diverse vicende storiche che vengono a convergere nell'insieme degli elementi che operano in questo testo e che operano nel rendercelo interessante, che in un certo senso Rosenzweig sembra contemporaneamente partecipare di una potente istanza sistematica, ma dopo aver affermato, dopo aver prodotto questa affermazione, ci si trova immediatamente a chiedersi di quale sistema stiamo parlando, del sistema tipico della riflessione religiosa, chiamiamola se volete teologia ebraica, perché in un certo senso in Ottocento esiste non solo la grande tradizione cabalistica, non solo i moltissimi rami di un'imponente scienza rabbinica, ma esiste in un certo caso, per certi aspetti, una penetrazione nell'orizzonte dell'autocoscienza ebraica di modelli di carattere filosofico e nella filosofia e in una filosofia che tende in qualche modo, come nel contesto tedesco, a ibridarsi e in un certo senso a coincidere anche con teologia, un insieme di proposte di soluzioni per questioni di sempre della riflessione ebraica. Ad esempio, come possiamo dire, tutto il filone di quella che possiamo chiamare teologia liberale ebraica, che a suo modo, replicando una operazione che contestualmente sta avvenendo nella teologia protestante, in una parte della teologia protestante, sta puntando a far convergere, a identificare il piano della filosofia con quella della teologia, il piano del puro discorso filosofico con quello dello svolgimento della rivelazione. Ne parla tra l'altro anche con molta esattezza e con molta presa di distanza Rosenzweig, no? Esiste una tendenza anche manifestata potentemente anche nel contesto ebraico che vuole che sostanzialmente alla fine, con soddisfazione di tutti, dei pubblici poteri, degli imprenditori, dei banchieri, degli esseri umani in vario modo connotati sociologicamente, la parola di Dio, il pensiero filosofico, alla fine dicano le stesse cose. E che alla fine si possa, per così dire, portare lo sviluppo di una riflessione che parte dal presupposto della rivelazione allo stessi esiti nelle forme e nelle affermazioni di un pensiero che parte dalla assunzione laica, tra virgolette, di un fondamento. Insomma, la filosofia e la teologia dicono la stessa cosa. O per meglio dire, non si deve pensare che le due cose confliggano, sebbene intesi. Ora, questa tendenza è riccamente rappresentata nel contesto ebraico teologico ed è riccamente rappresentata nel contesto filosofico da filosofi che sono ebrei. E nello stesso tempo è largamente presente negli sviluppi meno, devo dire, teoreticamente elevati, ma fortemente pervasivi da un punto di vista culturale, della filosofia classica tedesca, ovvero sia dell'idealismo. E d'altra parte qualcuno potrebbe, casomai con tratti vetero-marxisti, che sono utili in genere a cogliere alcune evidenze, meno utili a sviluppare una riflessione significativa a partire da queste, che dopo tutto una teologia che rappresenti e una filosofia che rappresenti in uno sforzo di autocomprensione, autogiustificazione, anche autocelebrazione di una borghesia di cui ormai gli ebrei sono una parte così significativa, anzi forse per molti versi, una componente di punta, sia sul versante finanziario, sia su quello scientifico e culturale, sia su quello della critica interna alla borghesia. Insomma, no? Non è così stupefacente. Insomma, che Dio sia diluito nelle forme che prende la storia della totalità del mondo potrebbe tutto sommato essere qualcosa su cui ci si sta tutti, così come un po' come ci si sta tutti sul fatto che la tecnica bancaria è la tecnica bancaria bellezza, insomma, no? E che tutto sommato, ebrei o non ebrei, questa cosa ha una sua razionalità. E sì, certo, ma non soltanto, ben inteso, nel senso che l'ibridazione tra i percorsi di una cultura ebraica emancipata dalla sua separatezza sociopolitica di un tempo e lo sviluppo di un pensiero che attraverso la sua implicazione con la trasformazione materiale della realtà europea punta a creare le condizioni per la messa in questione del suo assetto tradizionale, coopera anche a far sì che le linee di forza di un pensiero teologico ebraico o di una sensibilità ebraica intervengano con effetti di punta in quei fenomeni di rottura epistemologica dell'orizzonte, come direbbe l'ebreo Edmund Husserl, delle scienze dello spirito, che per un verso nel corso dell'Ottocento cominciano a far esplodere dimensioni del sapere non filosofiche, non giuridiche, non in senso classico politiche, che in un certo senso riconoscono la necessità di vedersela con un prodotto storico di tutta questa vicenda incontenibile nelle forme di interpretative che questa stessa vicenda ha prodotto. In maniera più semplice, prima dell'Ottocento nessuno si sarebbe immaginato una sociologia, una antropologia culturale, una psicologia che si voglia scienza e non psicologia filosofica o letteraria, la dimensione delle cosiddette scienze umane e sociali, che insomma rispondono a questa esigenza. C'è una novità sociale, c'è una complessità che ha bisogno di essere letta e governata con qualcosa che non si chiama filosofia, che non si chiama le lettere, che non è il puro diritto e che poi si ibrida con tutte queste cose. Ma non soltanto, questa istanza lavora all'interno, come potremmo dire, delle convinzioni, si potrebbe dire come Ortega y Gasset, creencias, strutturanti l'orizzonte della metafisica moderna, cioè passa attraverso una messa in questione di ciò che, non venendo messo in questione, rendeva possibile l'edificio dei sistemi filosofici. Insomma, crescono una serie di domande incontenibili nell'articolazione della metafisica e nello stesso tempo forse crescono domande a cui la metafisica in questione in alcuni casi avrebbe potuto rispondere se fosse in grado però di mettere in campo ciò che in essa non è un detto ma è la parte attiva, vivente e presente del suo parlare. Ma questo non insisterò, anche per evitare che di tormentarvi troppo con un andamento di tipo filosofico, è particolarmente evidente, devo un po' dirlo perché non a caso vi dicevo, Rosenzweig inizia con un grande libro su Hegel, il rapporto con la tradizione dialettica è troppo importante parlando di lui, il grande idealismo è sempre animato dalla volontà di esaurire in sé le forme del dicibile. Proprio per questo riserva, forse il meglio di sé, a qualcosa di radicalmente non detto, a cui apre esattamente la sua volontà di sosistemare completamente il tutto del linguaggio. È una sensazione che coglie chi legge con un po' di spregiudicatezza ma anche di passione rigorosa Hegel, quando si comprende che all'altezza del circolo dei circoli, all'altezza della realizzazione piena della coincidenza di ciò che è reale con ciò che è razionale, dove tutto sembra legarsi nella necessità del sistema, esattamente lì si scopre che in realtà il sistema sta portandosi via con sé la necessità, e ciò che effettivamente fa è produrre uno spazio di una libertà incredibilmente vasta, a patto che si sappia percorrerla non utilizzando porzioni di ciò che si è già detto come qualcosa che possa essere autonomizzato ribellisticamente rispetto a ciò che può stare soltanto nel sistema compiuto. Lo dico perché in realtà una parte delle cose che leggeremo riguarderà l'assunzione da parte di Rosenzweig di una vicenda, detta così è molto da manuale, che potremmo definire il dopo Hegel, ovvero sia la sequenza, per così dire, di pensatori che vogliono tirarsi fuori dalla gabbia, da loro sentita così, della sistematica idealistica e rivendicare qualcosa di intrinsecamente non catturabile dall'orizzonte filosofico e che quindi in un certo senso cominciano a intonare una canzone che riprenderà lo stesso Rosenzweig con una trasformazione di logica musicale particolare, cioè quello dell'antifilosofia. In un certo senso noi abbiamo in italiano alcune delle canzoni più belle dell'antifilosofia, in un certo senso, quelle tra le più paradossalmente mature, tra le più anche, devo dire, speculativamente acute, anche se poco affidate al gergo dei filosofi in senso stretto, che sono quelle leopardiane. Pensate a Leopardi, tutto quello che dice contro la ragione, contro la filosofia, salvo sempre mettere in evidenza che dalla gabbia in cui ci ha messo questa catastrofica caduta nella ragione non si esce a ritroso verso il balbettio infantile, in questo senso antiromantico, ma dal punto alto della ragione. Solo rompendo l'edificio della ragione dal tetto e situandosi più in alto, in realtà, è possibile respirare al di fuori di questa gabbia, che è ciò che fa Leopardi sempre, ad esempio, nei canti, che sono una grande operazione filosofica proprio perché sono una grande operazione poetica, e possono essere una grande operazione filosofica perché la risorsa poetica gli consente di esserlo, perché sul piano del puro ragionamento probabilmente non andrebbero al di là di un'aggregazione preliminare di argomentazioni, ancora troppo tecnicamente filosofiche. Ma ovviamente questo percorso è quello che più tradizionalmente si identifica con alcuni nomi, di cui qui tra l'altro Rosenzweig traccia, come possiamo dire, l'identikit che deve fotografare il loro modo di stare attivamente dentro a questa storia, l'aspetto decisivo della loro presenza, che sono Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche. Forse avrebbe potuto in qualche modo tirar fuori a suo modo anche Freud, se per un testo che sta venendo concepito nella seconda metà degli anni 10, tutto sommato, si può anche ritenere comprensibile che la psicanalisi non sia stata ancora metabolizzata, non sia stata portata, come possiamo dire, alla sua rilevanza per il pensiero complessivamente, e in qualche modo tirata fuori dal suo essere soltanto, come poteva sembrare ad alcuni, un episodio della scienza psicologica. Anche se è da pensare, insomma, no? Che dopo tutto la stella della redenzione praticamente è già scritta alla fine del 19. L'Urzel è già presente negli anni 16-17, insomma, cresce anch'essa nello spazio, nel tempo, della prima guerra mondiale, che è bene o male una cosa che, se si tratta di mandare in frantumi oggetti, vite, ma anche idee e concetti, ha una bella forza, insomma. Anche se tutto sommato difficilmente cercheremmo tracce dell'evento bellico esplicite nel testo di Rosenzweig, potremmo dire che più che la guerra agisce in Rosenzweig ciò che nella vicenda dello spirito europeo l'ha resa possibile e forse necessaria. Su di essa opera senza rivolgerlo, assumerla come l'oggetto di una riflessione. Sono gli anni in cui, come sappiamo, invece Freud dà una svolta epistemologica, anche etica, al suo pensiero attraverso la cosiddetta metapsicologia, ovvero sia attraverso un percorso che mette in imbarazzo il medico un po' positivista e un po' kantiano-herbartiano che lui è di formazione, perché vede che la sua scoperta, la psicanalisi, lo forza ad andare in una direzione dove non si va più avanti scientificamente per esperimenti, ma si è costretti a occuparsi d'altro, di letteratura, d'arte, di pensiero bene o male filosofico o religioso, di passare attraverso delle cose che non sono i pazienti, ma a cui in qualche modo si è costretti ad andare incontro. E a Freud bisogna sempre riconoscere questo grandissimo coraggio, che a volte anche i filosofi non hanno, di non tirarsi indietro quando i risultati del suo lavoro gli dicono che c'è qualcosa da pensare e gli fanno capire che c'è una direzione in cui si potrebbe andare avanti. Freud sempre coraggiosamente la imbocca, come gli riesce, ma sempre con degli effetti molto importanti. È la via, non a caso, che attraverso le Zeitgemäßes Betrachtung der Nürnberger Tod, cioè le considerazioni attuali sulla guerra e la morte, attraverso quel piccolo miracoloso scritto che è Vergänglichkeit, attraverso il saggio da Unheimlich, che noi perturbante, e poi Jenseits des Prinzip, al di là del principio del piacere, porteranno Freud verso quegli anni 20 in cui cadrà esattamente quell'ultimo grande progetto, tutto psicanalitico, ma anche inevitabilmente tutto filosofico, teologico e storico, che è, come vi dicevo, l'uomo Mosè. Dove il grande psicanalista laico, come vi dicevo e vi dico per l'ultima volta, trova che per andare al fondo della psicanalisi bisogna anche andare al fondo della questione ebraica, del mistero dell'ebraismo, così collegato in quegli anni all'orrendo mistero dell'antisemitismo. Quindi, in altri termini, una vicenda in cui la filosofia protesta contro la filosofia e in molti casi l'impresa scientifica tocca il suo culmine filosofico nel proclamarsi non filosofica, con la sociologia è esattamente così. Max Weber, Emil Durkheim, uno nel contesto tedesco, uno nel contesto francese, sono probabilmente due tra i grandi filosofi del Novecento. Lo sono attraverso l'elaborazione di un pensiero che si vuole non filosofico. E che trova dei modi per definire la sua antifilosoficità, come per il peccato di Weber, la Entzauberung, la Wertfreiheit, la libertà dai valori, il disincanto, l'ascetica tutta laica e non filosofica del Beruf, della missione, professione dell'intellettuale. Ma vale la pena di indicare subito che in quegli esiti della filosofia teologia protestante, che portano in un certo senso al compimento la vicenda del cristianesimo nell'esito tutto teologico dell'ateismo, in un certo senso, beh, l'idea dell'Entzauberung o della Entmythologisierung, cioè del disincanto, del disincantamento e della demitizzazione del religioso, sono le parole chiave di itinerari come quelli di Moltmann, di Bultmann, di Kogarten, grandi pensatori teologi della tradizione protestante. Questo per dire che in realtà Rosenzweig agisce con una forza particolare, che è quella che mi porta a tentare di concepire la sua presenza in maniera importante in un discorso come quello che sto tentando di fare, nello spazio di questo scarto, dove in qualche modo le forme del pensiero filosofico vanno in un certo senso staccate dalla pretesa di poter contenere dentro di sé la totalità dell'interpretazione della condizione umana e della sua vicenda storica. E quindi la produzione di uno spazio altro che rivela un altro tempo rispetto a quello rappresentato dalla storia della filosofia, che sarà il luogo di una pratica possibile. Quando io ieri vi leggevo le battute finali dello Stern, quello in cui le porte del sacello di Dio, le porte del Tempio, si aprono e non abbiamo Dio dietro. Attraverso la luce di Dio siamo di nuovo nella vita. In questo senso vi dicevo un po' come avevo tentato di dire attraverso Meister Eckhart: abbandonando il creato e oltre il creato ci si mette nell'anima profonda dello stesso creato, che è il suo essere, il creare di Dio che lo crea, il creare di Dio assieme al nostro crearlo, crearci, e che ha anche la possibilità di attraversarlo e di viverlo in una maniera radicalmente diversa da come lo si attraversa o si vive, concependolo come la vera realtà. Non sarà allora un caso che l'introduzione alla stella della lezione, come vi dicevo, vi leggerò nel corso di queste lezioni alcune zone, perché non posso attraversare il testo nella sua integralità. A un certo punto, magari anche alla fine di questa lezione che si sta avvicinando, mi direte come vi ambientate in tutto questo, cioè se vi sembra di ritrovarvici o meno. Cioè, non è un caso che la prima, che è l'introduzione di Rosenzweig, si intitoli, l'introduzione al primo libro, sulla possibilità di conoscere il tutto, e abbia come epigrafe titolo In Philosophos, dove in equivale a contra. Quindi un'introduzione di un testo tutto filosofico, teologico e filosofico di un tempo, che in un certo senso parte con l'affermazione In Philosophos. Ora, per capire meglio il senso di questo percorso che adesso vedremo in qualche modo di elucidare, è forse conveniente anticipare un'immagine, una metafora. Vediamo di stringerla senza leggere tutto il brano, che se no ci porta via gli ultimi 10 minuti, a cui poche pagine dopo quelle che adesso leggiamo Rosenzweig fa ricorso per spiegare in che termini si dia la condizione in cui adesso si opera attraverso il pensiero rispetto a quella, per così dire, metafisica classica. E dice: il pensiero filosofico produce un sistema, e il sistema adesso è come un quadro appoggiato a una parete vuota. Per l'antica metafisica, per la metafisica, anche per la metafisica moderna, il quadro non era un quadro con la sua cornice, la sua tela e un chiodo, ma era un affresco che copriva tutta la parete. Se la cosa vi viene meglio, immaginate un computer e voi potete avere sotto il salvaschermo sotto, e potete aprire un'icona che occupa, mettiamo, metà dello schermo, oppure estenderla e coprirlo tutto. Forse si sarebbe servita di questa metafora. Ecco, per la metafisica non c'è la differenza tra il salvaschermo, lo schermo e l'immagine che copre tutto lo schermo. Sono la stessa cosa. Il quadro è un affresco e tiene dentro tutto, il tutto. Ciò di cui ci si accorge attraverso l'effetto convergente delle varie esperienze che vi dicevo, che poi si rispecchiano nell'esperienza esistenziale storica, è che in realtà la filosofia è proprio un quadro. Cioè, sta sulla parete, e stando sulla parete se ne ammira sempre di più la perfezione artistica. Dopotutto, Hegel a suo tempo, i lettori affezionati di questo autore lo sanno, proprio nella differenza, cioè nel saggio del 1802 sulla differenza tra i pensieri di Fichte e di Schelling, a un certo momento dice che un sistema filosofico è come un quadro di un grande autore, come un'opera d'arte. in un certo senso è sempre presente, sempre totale, a patto che la si sappia pensare. Ma in questa forma il quadro lascia accanto a sé evidente un'ampia parte di parete vuota. E allora è evidente che la parete non è il quadro. E che su questa parete potremmo cominciare ad aggiungere altri quadri. Sociologia, antropologia, fisica moderna, linguistica e così via. E che anche questi sarebbero quadri. C'è dell'altro, che resta altro fino a quando resta vuoto. E quindi la serietà vuole che si prenda atto del fatto che la stessa filosofia e le stesse scienze avvengono in questo vuoto. È una cosa da tenere presente nel momento in cui abbiamo adesso, per quanto possibile, la lettura rapida e in qualche modo mediata dalla mia cattiva sintesi dell'introduzione in questione e l'attacco a una di queste caratteristiche da scrittura di grosso impatto, per sbagliare. Dalla morte, dal timore della morte prende inizio e si eleva ogni conoscenza circa il tutto. Rigettare la paura che attanaglia ciò che è terrestre, strappare alla morte il suo aculeo velenoso, togliere all'ada il suo miasma pestilente, di questo si pretende capace la filosofia. Ovvero, dice Rosez, la filosofia è nata come esorcismo nei confronti della morte. La filosofia, in altri termini, costruisce una rappresentazione che dovrebbe consentire all'uomo di risolvere la morte in un simbolo universale, come nel classico sillogismo elementare di tipo aristotelico. Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, Socrate è mortale. Tutti siamo mortali. E quindi, come possiamo dire, moderiamo il terrore della morte, riguarda tutti. Morte allora diventa qualcosa di cui si può parlare, perché è qualcosa che riguarda tutti. Ma questa cosa che riguarda tutti, che è la morte che riguarda tutti, è una nostra costruzione, che non ha nulla a che fare con la morte di ciascuno, di cui non sappiamo dire niente. Possiamo soltanto tentare di costruire la nostra vita sulla convinzione che la morte non ci riguarda individualmente, perché tutti muoiono e quindi la morte è un universale. In un certo senso la filosofia, che pure ci ricorda, per carità, che tutti dobbiamo morire, serve essenzialmente a costruire un orizzonte di pensiero fondato come condizione sulla rimozione della morte. Ma che cos'è che rende la morte questa cosa così imparlabile, così indicibile, così incatturabile? È che la morte di ciascuno è assolutamente singolare. E quindi a questa altezza ciò che la metafisica moderna, ciò che la filosofia ha costruito come l'individuo, il soggetto, diventa qualcosa che né l'individuo né il soggetto riescono veramente ad afferrare, perché è qualcosa di così radicalmente singolo, come è radicalmente singola e non riconducibile a nulla la morte. Insomma, come si vedrà andando avanti, sta marciando un discorso che riguarda il nulla, ma un nulla particolare, un nulla specifico, un nulla singolare, che ricorda un po' quella leopardiana particella di morte, no? Che veniva indicata nel Cantico del Gallo Silvestre come il beneficio del sonno. Il sonno che rappresenta, dice infatti, una piccola particella di morte che rende sopportabile la vita. Si dorme perché quando si dorme si è come morti e quindi possiamo per un po' assaporare una condizione che ci emancipa dalla sofferenza della condizione vitale. Qualcosa che lo può ricordare. È molto diverso, qui ben inteso, il discorso di Rosenzweig. Però in qualche modo vedremo proprio che il suo pensiero per alcuni versi può essere definito un modo per fare un uso nella costruzione di pensiero della morte radicalmente diverso da quello che il nulla viene ad avere in un modello filosofico classico. Quando dico filosofico classico seguo un po', per così dire, una sua impostazione. Si sa che i filosofi, anche più intelligenti, quando vogliono differenziarsi da qualcosa, quel qualcosa lo semplificano un po' perché faccia da sfondo di contrasto con più vivezza. Quindi la filosofia parte dalla morte. In realtà, dice Rosenzweig, l'individuo pensa sempre alla morte, ma l'effetto, in un certo senso, della filosofia sta nell'esiliare la morte dal modo in cui l'individuo può parlare di se stesso e del suo mondo. E quindi vivrà la morte con angosce, tormenti, a cui la filosofia risponderà con tratto distaccato e sapiente, spiegandogli che la morte è un destino universale. E quindi esercitando in un certo senso anche una funzione che la filosofia antica assumeva chiaramente, no? Quella che, per dirla in latino, si chiama consolatio animi. De consolazione filosofia, ricordate, no? Severino Boezzi, la consolazione e anche edificazione dell'anima attraverso la filosofia, ma è anche senz'altro consolazione, come dire, mettetevi tranquilli. Beh, in un certo senso, come possiamo dire, tutta una serie di rotture novecentesche, a volte capaci di andare, di non andare oltre al lamento o alla bestemmia, a volte capaci di tentare di costruire un orizzonte di pensiero successivo a questa rottura, vanno in questo senso. Lacan, in un suo scritto che io ho commentato ripetutamente nel corso dei miei corsi, il suo discorso ai cattolici, quando deve spiegare la natura della pratica psicanalitica sua, dice appunto che lui, va bene, si può dire, dice come Hegel, no? Che c'è una coincidenza tra reale e razionale, ma chi fa il suo mestiere di tanto in tanto sente un cigolio, un rumore, uno sferragliamento. Pare che la coincidenza tra reale e razionale abbia dei suoi limiti, c'è qualcosa che non quadra, c'è l'unbehagen, c'è il disagio, c'è il sintomo nevrotico, c'è l'emergere in una forma insofferente e indecente, perché Freud si occupava di cose indecenti, no? Tutto sommato, isteriche, gente da ospedale psichiatrico, insomma, prima di lui, quasi dei mostri da portare in giro, no? E beh, queste cose che è la forma con cui emerge quella differenza della singolarità rispetto al coincidere di realtà e razionalità, che richiede, per così dire, un'altra modalità. Beh, in un certo senso ci sarà una tradizione esistenzialistica che andrà appunto in questo senso, ma le rotture vanno in molte direzioni, su un piano completamente diverso. Il neopositivismo logico, nella sua origine wittgensteiniana, sarà un altro modo di mettere in campo un indicibile, un silenzio al posto di ciò che dovrebbe essere sistemato nella coincidenza tra ragione e realtà. Capisco. Leggo soltanto due parole, un minuto e termino. Ma la filosofia nega queste paure della terra, essa strappa oltre la fossa che si spalanca ad ogni passo. Permette che il corpo sia consegnato all'abisso, ma l'anima libera lo sfugge, librandosi in volo. Che la paura della morte nulla sappia di una pretesa divisione in anima e corpo, che essa urli io e non voglia saperne di far risalire la paura esclusivamente al corpo, che importa questo alla filosofia? L'uomo si appiatti pure come un verme nelle fenditure della nuda terra davanti al sibilare dei colpi della cieca morte implacabile e poi senta violentemente, inevitabilmente, senta quanto altrimenti non avrebbe mai percepito, che se mai morisse il suo io sarebbe soltanto un qualcosa e perciò con tutta la voce che gli resta in gola urli ancora il suo io in faccia all'implacabile che lo minaccia di un così inconcepibile attenientamento. A tutta questa miseria la filosofia rivolge il suo vacuo sorriso e dalla creatura che spassata in tutte le membra dalla paura del suo al di qua mostra con l'indice teso un al di là di cui essa nulla vuol sapere. Che un brano, adesso purtroppo l'ora è fuggita e Carlire muoio disperato come Mario Cavoradossi nella Tosca, e perché qui il tempo non c'è, però voglio dire, ritrovate moltissimo di ciò che in qualche modo poi opererà a vari livelli del libro, perché insomma c'è l'aspetto legittimo ma patetico della protesta dell'io contro la morte. Questo io che si dice in maniera molto efficace non vuole saperne del fatto che sopravvive l'anima e il corpo muore. Su questo tutto l'esistenzialismo ci darà dentro, anche recuperando ad esempio, come in alcuni di tradizione russa, una buona capacità ortodossa, teologico-ortodossa, di mettere a fuoco la questione della risoluzione della carne, insomma, no? La polemica tra Fralieschi e Rosano sul fatto che al giudizio universale si rinasca nudi o vestiti è molto più importante di quanto non si pensi. Oppure la battuta di Berdyaev che dice che insomma in paradiso vuole andarci con il suo cane, perché se non ci può andare col suo cane, il suo cane gli manca e lui non ci vuole andare. Dicono abbastanza in qualche modo di qualcosa di questo tipo di protesta, no? È una protesta debole, è una protesta vana, è una protesta miserabile, ma non è forse, suggerisce Rosenzweig, altrettanto miserabile il tipo di tranquillità che proporrebbe la filosofia indicandogli un al di là, quando la paura della morte è una paura dell'al di qua. Chi muore, chi sta morendo, ha paura di tutto quello che vive stando morendo, non del dopo. È una proiezione. E allora ecco che in un certo senso la filosofia si trova, per così dire, a costruire una grande rimozione della morte come condizione del suo sviluppo logico. E qui comincia in un certo senso a porsi il problema, perché attraverso la rimozione della morte la filosofia costruisce un'ipotesi di conoscenza del tutto. Quindi la filosofia come il pensiero che pensa di conoscere il tutto. Ma è possibile conoscere il tutto? Ha senso conoscere il tutto? E qui comincerebbe il discorso che purtroppo adesso dobbiamo sospendere. Va bene? Ci vediamo, se nel frattempo non avete trovato buoni motivi per sparire, appena mercoledì della settimana prossima per un'ora.